Prima di iniziare, nello specifico la serie degli interventi, un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione. Ecco, in particolar modo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, che ha sostenuto l'intervento, la giornata di oggi, e anche tutti gli amici, consentitemelo, dell'Osservatorio del Paesaggio, che in queste settimane con grande impegno hanno portato avanti l'organizzazione di questa giornata di studio. Bene, direi di iniziare subito per quanto riguarda i lavori del convegno, e lascerei quindi la parola all'architetto Liliana Pittarello, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, che già lo scorso anno ci ha onorato, ecco, della sua presenza proprio qui, appena arrivata, per il primo momento di riflessione che poi ha portato alla successiva collaborazione dell'idea dell'inserimento transromanica, che ne prenderà in esame col tema il paesaggio culturale del Piemonte, temi di tutela e promozione.
Grazie. Sì, effettivamente l'anno scorso ho fatto una scappata, proprio perché mi ero appena insediata come direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, che è un ruolo che è stato recentemente normato dal 2004 e è una funzione di coordinamento delle soprintendenze, archivi e biblioteche dipendenti al Ministero dei Beni Culturali, cioè una creazione di una struttura unitaria con gli uffici che sono preesistenti, che si chiama appunto direzione regionale, con a capo un dirigente generale. Così il Ministero dei Beni Culturali ha cercato in questi ultimi anni di decentrare alcune funzioni, facendo una sorta di decentramento amministrativo. Però, come giustamente mi ha chiamata Daniela Formento, soprintendente regionale, perché meno si capisce, se no si confonde, non si sa se è lei o se sono io, se la Regione, se lo Stato. E mi piacerebbe molto che a livello normativo ancora ci potessimo chiamare soprintendenti regionali, perché siamo comunque dei soprintendenti, la carriera è stata fatta nell'ambito dell'amministrazione e il termine soprintendente significa aver cura di un territorio, e quindi sarebbe più consono a quello che noi crediamo sia il nostro lavoro. Quando torno qua ovviamente mi vengono dei ricordi passati e li ricordo un attimo, perché forse non so quanto interessi a voi sapere, comunque mi interessa dire. Io personalmente ero già funzionario della soprintendenza per i beni architettonici e poi sono diventata dirigente, cioè ho girato un po'. Fra il 76 e il 79 sono stata funzionario di zona per la provincia di Asti e quindi ho cominciato a curare l'abbazia, allora la chiamavamo Abbazia di Vezzolano, l'avevo ereditata da Clara Palmas, che era poi soprintendente e poi diventata soprintendente dall'82, e poi me ne sono occupata finché sono andata via dal Piemonte, fino all'86, quindi dal 76 all'86. Mentre avevo questo ruolo, si era creato qui in zona un gruppetto di giovani allora appassionati, molto bravi, che lavoravano per noi come schedatori. Questo gruppetto era avventurosamente venuto qui nell'Astigiano seguendo una ispettrice centrale del Ministero piuttosto singolare, veramente unica, che è Enrica Fiandra, che qua, nella terza fila, sulla mia destra dell'uditorio. Fiandra, con varie esperienze a livello non solo nazionale, ma internazionale, scuola d'Atene, scavi in Libia, persona con esperienza appunto vasta, a 360 gradi, impegnata sui beni culturali, appunto ispettore centrale astigiana, cioè anzi di Bagnasco d'Asti, mi sembra, aveva nel cuore la sua terra e quindi ci stimolava, noi che eravamo tutti giovani, ad approcciarci a questa terra in maniera, adesso si direbbe globale, a occuparci dei materiali delle cose, a vedere il territorio in maniera integrata, cioè dall'architettura all'archeologia, all'interesse dei gessi, all'agraria, alle coltivazioni. Ci stimolava, direi, con la frusta, perché come personaggio, se qualcuno la conosce, sa benissimo che non dolce, ma molto molto intrigante. E quindi si è formato questo gruppo che ha cominciato a redigere le schede di catalogo per la soprintendenza, poi abbiamo fatto il libro sulle chiese, che è uscito nell'84, proprio rielaborando le schede di catalogo e aprendoci a letture varie di questo territorio, sia all'approfondimento dell'espressività dell'architettura romanica qui, che noi ritenevamo essere specifica perché si parlava di scuola del Monferrato sui testi che avevamo studiato, a cercare i rapporti culturali, le sintonie e studiando quindi a livello europeo quella che era l'arte lombarda e poi l'innescarsi su questa arte lombarda della fase dal fine del XII secolo in poi, diciamo del romanico, con una estensione a livello europeo molto caratterizzante quegli anni, perché nonostante le difficoltà dei percorsi in quegli anni a livello europeo veramente si può dire che ci fosse un comune sentire che produceva delle architetture religiose con criteri ornati e anche tecniche molto simili, in parte derivanti certo dalle culture dei singoli luoghi, ma anche molto simili per questa sorta di koinè che metteva insieme tutta Europa. E quindi sono stati anni di grande passione. Fra questi giovani c'era già Paola Salerno, c'era Mirella Macera, poi abbiamo coinvolto su questi studi Fernando Del Mastro, guardavamo a quello che già stava seduto in cattedra, che era Renato Bordone, come il massimo studioso che abbiamo coinvolto sul libro, ed era nato questo drappello di volenterosi, appassionati e studiosi e funzionari, diciamo burocrati, come una definizione di burocrazia sana che il nostro mondo qui ha sempre rappresentato, il nostro mondo di soprintendenze, archivi ha sempre rappresentato. E poi i funzionari, i giovani hanno vinto il concorso, sono entrati nell'amministrazione e quando poi sono andata a Roma, Paola Salerno ha ereditato Vezzolano e devo complimentarmi con lei per i risultati non soltanto qualitativi dei lavori fatti, che sono stati tanti, ma anche per i risultati di il tratto molto aperto al rapporto con il resto delle amministrazioni, con gli studiosi. Questo luogo è diventato un luogo veramente di attenzione dedicata da tanti soggetti, anche grazie al modo di rapportarsi della soprintendenza, che diciamo rappresenta la proprietà essendo consegnataria, con tutti i soggetti che hanno Vezzolano nel cuore o che a livello amministrativo hanno dei compiti di valorizzazione o di attenzione nei confronti di Vezzolano. Ecco, questo un po' per inquadrare il nostro lavoro per il professore che rappresenta la comunità europea, che prima mi diceva: ho visto il suo nome su questi testi, no? Sulla transumanica, ho visto il suo nome. Ecco, questa è una delle tappe, il fatto di essere entrati in questo itinerario europeo, è una delle tappe di questa lenta evoluzione, di questo lavoro che sembra lento ma è fatto di tante, tante tappe, piccoli, piccoli passi, per arrivare a quello che diceva adesso Daniela Formento, per arrivare a garantire a Vezzolano e a questo territorio che ha un paesaggio culturale straordinario, che costituisce un paesaggio culturale straordinario, garantire un percorso di valorizzazione, per usare un termine che è abusato, che vuol dire di tutto e di più in questo momento, ma un percorso di attenzione e soprattutto di sua vitalità all'interno e inserito come vitale nella comunità locale, che sia un percorso stabile. Cioè la nostra trepidazione è quella di non essere ancora arrivati per Vezzolano al punto in cui possiamo dire: beh, adesso cammina con le gambe sue, l'abbiamo aiutato come un figlio, no? Credo, non ho figli, ma penso, che via via diventa più autonomo, si